avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
E allora, cari ascoltatori, ancora morti a Gaza durante la distribuzione degli aiuti. Poi la situazione umanitaria in Siria e in Sudan. Dunque sono questi gli argomenti oggi del Mondo alla Radio. Noi vi invitiamo a scrivere al nostro numero WhatsApp 335-124-3722, lo ripeto 335-124-3722, per dirci che cosa ne pensate delle tante situazioni di guerra, di rifugiati che abbiamo nel mondo. Allora, questo è l'audio che ci arriva da Gaza. Pensate, un membro dello staff dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, che appunto nel sud della striscia di Gaza, ha riferito che quasi 300 palestinesi, tra morti e feriti, sono arrivati nella struttura dopo essere stati attaccati con carri armati mentre aspettavano il cibo. Mentre aspettavano di avere gli aiuti dalla Gaza Humanitarian Foundation, che è questa organizzazione che appunto si è incaricata di distribuire gli aiuti a Gaza. Allora, per il re di Giordania Abdallah II, scusate, il primo raid israeliano contro un ospedale a striscia di Gaza nel 2023, ne sono stati condotti, pensate, lui ha detto 700, tanto che oramai attacchi di questo tipo a malapena vengono riportati. E appunto il re di Giordania dice che a Gaza viene usata regolarmente la fame come arma contro i bambini. Appunto, di quanto sta succedendo a Gaza hanno parlato anche al G7 in corso in Canada il presidente degli USA Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, che hanno ribadito la necessità in questo momento di lavorare per arrivare a un cessate il fuoco. In realtà di questo cessate il fuoco ormai se ne parla da mesi, ma purtroppo non è così. Allora, c'è tutta una questione umanitaria e anche sanitaria importante, perché l'arrivo del caldo rischia di peggiorare la situazione nella striscia, e questo ce l'ha detto Alessandro Migliorati, che è responsabile della logistica per emergency operativo proprio nella striscia di Gaza.
I nostri corrispondenti in loco in realtà ci confermano il perdurare della crisi, nonostante la distrazione alla quale lei faceva menzione. Su questi appunto episodi di vittime colpite durante, uccise durante il ritiro degli aiuti, da parte dei colleghi la percezione di una fortissima confusione, di appunto un aggravarsi della crisi, anche proprio dal punto di vista di quella che è la percezione della realtà da parte della popolazione locale, che non sa più letteralmente cosa fare, volendo vedere, a maggior ragione anche con questa, diciamo, ripresa degli aiuti che però risulta non essere efficace, anzi rischiosa, no? Se prima c'era disperazione perché questi aiuti non entravano, ora alla disperazione si è aggiunto appunto questo forte stato di confusione, perché la popolazione locale è al tempo stesso la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti, qualcosa per sfamarsi, per tirare avanti, e al tempo stesso però continua a ricevere queste notizie dai punti di distribuzione aiuti, quindi non sa quando recarsici, come recarsici, se c'è un giorno migliore per farlo, se c'è un momento migliore per farlo o meno, perché appunto ogni volta che c'è una distribuzione viene aperto il fuoco sulle persone che stanno ritirando i beni. Quindi,
ecco, diciamo la situazione sanitaria, come sta cambiando e se è cambiata? Perché ormai veramente gli ospedali attivi si possono contare probabilmente sulle dita di una mano.
Sì, esatto, avete detto di una mano. Adesso io sono per un periodo di riposo, quindi potrei sbagliarmi, ma erano due o tre quando io sono uscito circa 3 settimane fa dalla striscia, quelli ancora operativi. E bisogna dire che la situazione può essere migliorata forse a 4, ecco, se vogliamo stare nell'ambito dell'ottimismo. Quindi noi abbiamo visto un costante aumento dei pazienti nella nostra clinica dal crollo del cessate il fuoco del 18 marzo ormai in poi, Avevamo numeri sulle 50 persone durante il cessato il fuoco al giorno che visitavamo nel nostro ambulatorio di prima salute, e adesso abbiamo raggiunto le 300-250, quindi noi l'aggravarsi e il perdurare della crisi e della situazione lo vediamo tutti i giorni.
Oggettivamente, oltre ai problemi dovuti alla guerra, voi state riscontrando pesanti situazioni di malnutrizioni, epidemie e così via, perché tra l'altro adesso la temperatura sta notevolmente aumentando a Gaza.
Più di una malattia si fonderà, soprattutto col caldo, come diceva lei, in maniera capillare, tutte le crisi gastrointestinali. Proviamoci a immaginare cosa possono essere in un ambiente del genere, dove comunque l'acqua e il cibo non vengono puliti e trattati nella maniera adeguata, e quindi avremo sicuramente un diffondersi di questi disturbi a macchia d'olio sulla popolazione, che già erano presenti e col caldo aumenteranno, quindi soprattutto nelle fasce più deboli, i minori e le donne. Soprattutto quelle che sono magari in condizioni di gravidanza, sicuramente con l'aumentare della temperatura vedranno un peggiorare delle loro condizioni, che comunque peggiora costantemente da sempre, ormai dall'inizio del conflitto. Questo sicuramente un tema su quello che potrà, e tutto il resto sono condizioni, essendo saltata completamente la prima linea di presidi medici, cioè gli ambulatori, essendo completamente saltata, noi trattiamo prevalentemente questo tipo di problematiche sanitarie, quindi tutta la prima linea, che possono essere appunto virus gastrointestinali piuttosto che qualsiasi altro virus, tutti i problemi psicologici, tutti i problemi legati alla gravidanza, che sono sicuramente tutte condizioni, e la pediatria inoltre, perché ovviamente le condizioni di vita in cui sta vivendo la popolazione gazawa portano costanti ricadute in quelli che sono sintomi influenzali, infezioni alle vie respiratorie e urinarie, perché immaginiamo cosa possa essere, no? Andare al bagno oggi per chi viene in una tenda ormai da mesi.
Noi ci spostiamo un po' più a nord, perché in questi giorni 13 milioni di sfollati dal Libano e dalla Turchia stanno rientrando in Siria attraverso il valico di frontiera sul confine turco, appunto nella provincia turca di Kilis. In tanti sono animati dalla speranza appunto di ricostruire il loro futuro in un paese che ha vissuto una lunga guerra civile e che ora in qualche modo sembra rappacificato, diciamo, speriamo che sia così. Non abbiamo in linea la presidente di Support and Sustain Children, Arianna Martini. Buon pomeriggio, Martini.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, stanno rientrando i profughi, in realtà il rientro è già iniziato da tempo, però quali sono le condizioni di questi profughi e soprattutto quali difficoltà hanno, perché comunque sicuramente la situazione di Gaza e anche il conflitto Iran-Israele sta influendo su tutta l'area?
Allora sì, il rientro è già iniziato da tempo, appunto dall'inizio di quest'anno, e le condizioni in cui vivevano i profughi erano già di profughi, quindi condizioni di campo profughi. Non ci dimentichiamo che ce n'erano milioni sfollati all'esterno della Siria e altrettanti milioni di sfollati interni, quindi sia all'esterno che all'interno la situazione era quella di vita in un campo profughi, quindi senza accesso a nulla. Ok, quindi queste persone che adesso si spostano rientrano in una terra in cui non c'è più nulla. Io sono stata a febbraio in Siria e adesso tornerò ad agosto e posso dire che è una terra completamente distrutta. È da 10 anni una distesa di campi profughi interni, e la gente che entra già stremata da 10 anni appunto di lontananza dalla propria terra non ha un posto dove andare di fatto, però devono rientrare, e quindi la sfida adesso è esserci per tutti quelli che c'erano, che sono rimasti, hanno fatto gli sfollati interni fino adesso, e esserci per quelli che stanno rientrando. Non c'è più nulla, semplicemente, anche banalmente, il territorio è quasi tutto ancora da sminare.
Certamente sì, perché dopo diciamo circa almeno un decennio di guerra civile sicuramente ci sarà da sminare molto, e tra l'altro al momento, da quanto ci risulta, nemmeno l'ONU è riuscita a organizzare dei gruppi per sminare quelle aree.
Esatto.
Senta, come vi state organizzando? Perché poi sicuramente l'aspetto alimentare sarà fondamentale, ma c'è soprattutto da affrontare quello sanitario, perché organizzare degli ospedali da campo non sarà semplicissimo in questo momento.
Allora, noi siamo presenti in Siria da 10 anni, quindi abbiamo delle connessioni abbastanza forti, no? Presenti nel nord-ovest, ok. Questo ci ha aiutato ad essere pronti in questo momento. E in più il governo stesso ha già creato un ente che chiamano Ministero della Salute, che esisteva già ma è tutto stravolto rispetto a come era prima, che sta coadiuvando le varie operazioni. Per cui insieme al governo si scelgono le aree dove si presume che la maggior parte dei profughi rientreranno e si cerca di gestire l'emergenza insieme. Adesso noi stiamo spostando per esempio una clinica. Avevamo una clinica in un'area che è un'area più insomma sotto la cura della Turchia, e la stiamo spostando più nel nord ovest, dalla parte di Idlib, e ci stiamo organizzando lì. Sarà di nuovo attiva tra 15 giorni. Tutto è coordinato con quello che è il ministero, e anche i permessi li rilascia il governo stesso. Questo è buono, perché prima non era così, prima arrivavi e cercavi di fare. L'emergenza è sanitaria, scolastica, accesso all'acqua, accesso al cibo. È un'emergenza immensa, e anche chi rientra, ripeto, non sa dove andare. I villaggi sono rasi al suolo, c'è chi cerca di vivere in quelle case, ma non c'è acqua, non c'è corrente, non ci sono infrastrutture, non c'è nulla. È un momento in cui bisogna esserci, e fortunatamente la comunità internazionale in questo momento, insomma, sembra a fianco alla insomma,
ecco,
della Siria.
Sì, in qualche modo sta cambiando anche, diciamo, l'approccio governativo, diciamo così. Sicuramente i bambini in questo momento saranno tra i soggetti a cui va data anche la maggiore attenzione, e i siriani rischiano di aver perso un'intera generazione, così.
Assolutamente, è un po' che lo si dice, che lo dico. Una generazione è persa, è una generazione che non legge, non scrive, è una generazione che sarà chiamata, e adesso è arrivato il momento, a partecipare a quello che è il processo di ricostruzione, ma non ne ha le capacità, non ne ha i mezzi, non ha i mezzi proprio, semplicemente non sa leggere, non sa scrivere, ma non ha neanche i mezzi, come dire, la forza, i mezzi morali, perché comunque se hai vissuto 10 anni in una tenda da sfollato, neanche lo conosci che cos'è una vita diversa, neanche hai quella forza di... io dico due generazioni, nel senso è una, però ci sono quelli che sono scappati, che erano piccolissime, ma ricordiamoci ci sono anche quelli che sono nati nei campi profughi, e quelli sono completamente invisibili e non conoscono neanche la loro terra, conoscono solamente il dolore e il sacrificio, spesso sono orfani.
In sostanza non conoscono alternativa.
Non conoscono alternativa.
Allora
già.
Io ringrazio per essere stata con noi la presidente di Support and Sustain Children, Arianna Martini. Buon pomeriggio, Martini.
Grazie.
E allora, tra l'altro, poco fa è arrivata anche un'agenzia che dice diversi frammenti di missili e droni iraniani sono precipitati nella regione sud-occidentale siriana di Daraa. Certo, tutta questa situazione, questa guerra che ha coinvolto di nuovo quell'area, sta rischiando appunto di fermare il rientro dei profughi. Allora, però per il resto delle notizie del mondo, do la linea a Cecilia Seppi, che è qua in studio.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Cominciamo con l'attività vaticana, perché questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza per la prima volta la Conferenza Episcopale Italiana. Ha esortato i vescovi a un'attenzione pastorale sui temi della pace e della dignità umana a fronte di sfide che rischiano di appiattirla, come per esempio l'intelligenza artificiale, le biotecnologie e i social. Poi ha incoraggiato alla collaborazione con le autorità civili ad andare avanti nel cammino sinodale. Non abbiate timore di fare scelte scelte coraggiose. Infine l'invito ad un nuovo slancio evangelizzatore. Auspico, ha detto il pontefice, che ogni diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla non violenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro in opportunità di incontro. Ogni comunità diventi una casa della pace dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo e dove si pratica la giustizia. La pace, ha concluso, non è un'utopia spirituale ma una via umile fatta di gesti quotidiani. Intanto la prefettura della Casa Pontificia ha reso noto gli impegni del Papa per i mesi di luglio e agosto. Nel pomeriggio di domenica 6 luglio il Santo Padre si trasferirà per un periodo di riposo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo e farà ritorno in Vaticano il 20 di luglio. Restano sospese le udienze generali del mercoledì che riprenderanno poi il 30 luglio. Previste anche in questo periodo alcune celebrazioni nelle parrocchie di Castel Gandolfo ma anche nella Cattedrale di Albano. Breve permanenza del Papa nel Palazzo Apostolico anche dal 14 al 17 agosto. Caos Trump al G7 in Canada. Il presidente americano firma la dichiarazione comune per la ripresa dei negoziati Israele-Iran, poi convoca il Consiglio per la sicurezza nazionale a Washington e lascia a sorpresa il vertice. Se è per la tregua, bene, dice il presidente francese Macron, ma il numero uno della Casa Bianca lo attacca su X. Falso, mai lasciato il vertice per lavorare a un cessate il fuoco tra Israele e Iran. Piuttosto il tycoon starebbe pensando di inviare come emissari Witkoff oppure J.D. Vance per parlare con i vertici iraniani. Germania, Francia e Gran Bretagna esortano l'Iran a negoziare. Cina all'attacco. Trump fa soltanto che gettare benzina sul conflitto. E Teheran ha condannato per bocca del portavoce del ministro degli esteri Esmail Baghaei le conclusioni del G7, accusando i grandi della terra di ignorare la spudorata e illegale aggressione dello Stato ebraico, nonché le vittime civili e i danni alle infrastrutture pubbliche. Sul terreno, al quinto giorno di conflitto, l'Iran ha colpito con un attacco missilistico il quartier generale del Mossad, ovvero l'agenzia di intelligence israeliana vicino Tel Aviv. Poco prima Israele aveva inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di razzi dall'Iran. Esplosioni anche a Gerusalemme e poi due massicce a Teheran. Teheran, da cui migliaia di cittadini, lo ricordiamo, sono in fuga per assenza di rifugi. 450 le vittime secondo la ONG iraniana Human Rights Activist, quasi 650 i feriti. In fiamme oggi anche la TV statale dopo il raid di ieri, probabilmente il rogo si è riacceso a causa del vento. Intanto, in base alle analisi di immagini satellitari ad alta risoluzione, dopo gli attacchi di venerdì sull'Iran, la IEA ha individuato ulteriori elementi che indicano impatti di sulle sale di arricchimento sotterranee nella centrale nucleare di Natanz. L'IDF ha fatto sapere di aver eliminato il comandante dell'esercito Ali Shadmani. Il suo predecessore era stato ucciso da Israele la settimana scorsa. Il capo della direzione dei servizi segreti militari israeliani, Binder, ha detto agli ufficiali che presto daranno il via ad altre forti operazioni in altre zone dell'Iran. Caldo anche il fronte di guerra russo-ucraino. Le forze di Mosca hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 440 droni e 33 missili, inclusi due ipersonici. Lo ha reso noto su Telegram l'aeronautica militare di Kiev. I detriti dei velivoli colpiti sono caduti in 34 località. Il bilancio è di 17 morti, mentre i feriti sono 114. Solo nella capitale un morto e 17 feriti invece ad Odessa. Puro terrorismo, attacca il presidente Zelensky, che al G7 non ha potuto incontrare Trump come previsto. Intanto l'UE accelera sullo stop al gas russo e lancia la sua stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro il 2027. Londra pensa a nuove sanzioni. È tutto, a te la linea.
E grazie Cecilia. Allora noi torniamo su un altro posto, su un altro paese, parlare di un altro paese che ormai dal 2023 è vittima di una guerra civile, ovvero il Sudan. E, insomma, migliaia di famiglie sfollate costrette a fuggire dalle violenze nel campo di Zamzam e nelle aree circostanti sono rifugiati a El Fasher, nella zona di El Fasher, molte senza aver potuto portare nulla con sé. Anche queste sono accampate rifugi di fortuna, costrette a dormire all'aperto, senza accesso ad acqua pulita né a servizi igienici di base, e dunque vivono in condizioni molto molto precarie. Allora, in risposta a questa emergenza, all'ennesima emergenza che sta coinvolgendo il Sudan, COPI, Cooperazione Internazionale, ha avviato un intervento umanitario d'emergenza. Allora, il problema è che tutto questo non basta, insomma, servirebbe anche una mobilitazione della cooperazione internazionale in senso più ampio, ma anche di tutte le organizzazioni internazionali, proprio per far sì che la guerra finisca. E questo ce l'ha detto anche Chiara Zaccone, capo missione di COPI, Cooperazione Internazionale in Sudan.
Migliaia e migliaia di civili che vivono in condizioni umanitarie disastrose, numeri allarmanti. Dall'inizio del conflitto, infatti, si sono registrati più di 14 milioni di sfollati, persone che sono state costrette da un giorno all'altro ad abbandonare le proprie case e a cercare rifugio, un luogo sicuro altrove. Di questi, circa 4 milioni sono fuggiti in paesi confinanti al Sudan, quindi in Chad, in Sud Sudan e in Egitto. Enormi anche il numero di morti, migliaia di morti soprattutto tra civili, causati non solo dal conflitto ma anche da cause indirettamente legate al conflitto, soprattutto malnutrizione e malattia. Infatti particolarmente allarmanti sono i numeri legati al numero di persone colpite affette da carestia. Si parla di circa 24 milioni di persone a rischio di malnutrizione, soprattutto tra sfollati. Di fatto purtroppo la maggior parte degli sfollati hanno difficoltà anche ad avere accesso ad un solo pasto al giorno.
Ecco, poi sicuramente c'è tutto un problema sanitario urgente. Qual è la situazione?
Con meno del 25% delle strutture sanitarie funzionanti in tutto il Sudan e anche a causa delle difficoltà enormi d'accesso ad acqua pulita, ad acqua potabile, insieme a condizioni igieniche precarie, tutto questo ha comportato un preoccupante aumento di casi di colera, con un'epidemia di colera ormai in corso da diversi mesi.
Ci sono aree dove tutto questo è ancora più grave, in sostanza aree dove la situazione è peggiore rispetto ad altre?
Particolarmente preoccupante ad oggi è la situazione di Khartoum, in cui in un solo giorno, il 21 maggio, sono stati registrati più di 500 casi. È preoccupante anche la situazione in Darfur, un'area ad oggi sotto attacco, in cui da aprile 2025 il conflitto si è intensificato, soprattutto nelle aree di Zamzam, che è appunto uno dei campi sfollati più grandi del Sudan. Causando un enorme numero di sfollati che si sono riversati nelle aree limitrofe, nelle città limitrofe di Al-Fashir e di Tawila. Anche appunto si tratta di persone che vivono in condizioni precarie, che hanno difficoltà enormi di accesso ad acqua potabile, a strutture sanitarie e anche vulnerabili e esposte al rischio di epidemie.
Quanto incide su tutta questa situazione il clima? D'altronde quelle zone si sono desertificate ancora di più.
Sicuramente sia la carestia che le difficoltà di accesso ad acqua potabile, quindi il conseguente sprigionarsi di epidemie, sono in maniera duplice legate al conflitto, ma anche ad una crisi climatica che da anni affligge il Sudan, soprattutto in area come il Darfur e Khartoum, in cui si registra un avanzamento preoccupante della desertificazione da una parte e dall'altra anche durante la stagione delle piogge, che purtroppo è ormai alle porte, delle inondazioni gravissime. COPI attualmente sta rispondendo sin dall'inizio del conflitto, supportando la popolazione sia nelle aree di conflitto che in aree appunto in cui sono stati ricevuti un enorme numero di sfollati. In particolar modo la risposta di COPI si concentra in alcune aree come in Darfur, Darfur, specificamente in Nord Darfur, in cui ad Al-Fashir in questo momento stiamo supportando la popolazione e garantendo loro accesso all'acqua potabile. Si considera che una sola saponetta costa intorno ai 25 euro, quindi impossibile riuscire per la popolazione riuscire ad avere accesso quindi a beni primari, che siano il sapone, che siano il cibo, e garantire condizioni di vita accettabili. Two, one, two, three, four.
E allora io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una grande canzone di John Lennon, Give Peace a Chance.
Alla radio.
E allora, cari ascoltatori, di nuovo tornati in onda, Daniele Giorgi in regia, invece sono Alessandro Guarasci. Allora, Si chiude un anno scolastico e già se ne progetta un altro, ma allora quali sono le esigenze del sistema e che cosa chiedono per esempio le paritarie per arrivare a una vera parità scolastica? Vi diciamo che la vera novità di questi giorni è il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica, in sostanza in classe, e più in generale in orario scolastico, anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Vedremo un po' come la prenderanno. Questo lo prevede una circolare del Ministro dell'Istruzione del Merito Valditara, inviata ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie. Allora, dai dati emergerebbe che gli studenti con un profilo social già in prima media ottengono punteggi più bassi nelle prove di italiano e matematica rispetto a chi aspetta appunto i 14 anni, ovvero il limite fissato dalla normativa europea appunto per stare sui social. I sindacati della scuola però chiedono maggiori sostegni per gli insegnanti, questo penso che ce lo conferma anche Ivana Barbacci, che è segretario generale di CISL Scuola. Barbacci, mi sbaglio?
Buon pomeriggio. Non si sbaglia, perché è un intervento ulteriore che si aggiunge a quelli già, diciamo, previsti e che ovviamente caricherà di ulteriori responsabilità e di adempimenti il personale della scuola. Ritengo che sia un intervento anche legato ad un bisogno, quello di limitare l'uso dei cellulari, soprattutto durante le attività didattiche, un intervento legittimo. So che ci sono anche altri paesi europei che stanno andando verso questa direzione, però ciò che serve, che ancora manca, è un sostegno e una serie di interventi organizzativi per aiutare la scuola a far sì che questa condizione poi si realizzi, perché dentro le scuole è molto difficile mantenere la regola del non usare i cellulari. Intanto non si sa nemmeno dove metterli in sicurezza, tanto per dirle una banalità che non è.
E certo, è chiaro.
Perché sono strumenti che hanno un valore economico, che dovrebbero essere riposti in degli spazi, no, chiusi, al sicuro, che le scuole non hanno. Quindi c'è tutta una serie di indicazioni e di strutture, di adempimenti che competono alle scuole, e le scuole però al momento sono come al solito lasciate sole, e quindi serve diciamo un sostegno, un aiuto che poi potrà rendere fattivo anche questo intervento del ministro.
Ecco, poi c'è tutto un problema, Barbacci, di carenza di organico, perché ogni anno puntualmente i primi 20 giorni risentono di problemi nell'assegnazione delle cattedre, e ormai questa, la cosiddette supplentite, è un male che si diciamo ripercuote da anni. Anche per il prossimo anno scolastico rischiamo di avere questa malattia?
Guardi, questo è un fenomeno, come lei ha detto, che si ripete ogni anno. Questo anno vedremo, io non sono mai solita fare previsioni nefaste senza avere i dati. Mi sento di dire che è il sistema che va cambiato, perché non è tanto una cabala che ogni anno può andare meglio o peggio, è un sistema che non è adeguato al bisogno. Noi dobbiamo poter introdurre una modalità che consenta la assunzione in ruolo della maggior parte dei posti vacanti, perché paradossalmente è un settore questo dove ci sono molti posti dove potremmo fare le assunzioni, ma non riusciamo a farle perché in molte aree del paese, soprattutto al nord Italia, mancano i candidati e coloro i quali si misurano con i concorsi. Però ci sono molti precari, ci sono molte persone, molti insegnanti che hanno già svolto il loro percorso di insegnamento da supplenti, sono abilitati e che dal nostro punto di vista devono trovare una collocazione definitiva. Se noi operassimo con un sistema nuovo, cioè una quota parte da destinare ai vincitori dei concorsi, una restante parte da destinare ai precari che diversamente comunque starebbero in classe da precari, noi cominceremmo l'anno scolastico in piena sicurezza, dando stabilità, garanzia all'avvio dell'anno scolastico alle persone e agli studenti.
E allora vedremo se davvero sarà così, se quest'anno in qualche modo, quest'anno scolastico, il prossimo anno scolastico, la musica sarà differente. Io ringrazio per essere stata con noi Ivana Barbacci, segretario generale di CISL Scuola. Buon pomeriggio, Barbacci.
Buon pomeriggio e grazie agli ascoltatori.
Allora, un tesoro prezioso protetto da delicati vasi di argilla. Ecco, la scuola paritaria cattolica può essere definita così, attraversato decenni, sfide educative diverse, fino ad arrivare alla società complessa in cui stiamo vivendo. Ecco, legata a filo doppio alla storia italiana e ai cambiamenti vissuti dalla società, la FIDAI, che sarebbe la Federazione di Scuole Cattoliche Primarie e Secondaria, è arrivata, pensata, a tagliare il traguardo degli 80 anni e noi gli facciamo tanti auguri. Ad aprile si è riunita a Roma per una o due giorni con l'assemblea elettiva e incontri per approfondire le sfide educative, appunto a 25 anni dalla legge del 2000 che proprio introdusse la parità scolastica. Però una parità scolastica ad oggi molto teorica e poco pratica, e questo purtroppo ce lo conferma anche la presidente nazionale della FIDAI, Virginia Caladic.
Io vorrei partire da un dato che è rimbalzato sulla stampa questi giorni, la presentazione del quarto monitoraggio nazionale sulla scuola cattolica, predisposto dal Centro Studi della CEI. E si dice che la scuola cattolica ha evidenziato come punti forza la qualità educativa, l'attenzione alla persona, il clima relazionale positivo, coerenza con il Vangelo. E quali sono quelle fragilità da affrontare che le abbiamo già messe in campo, in cantiere? Un ricambio generazionale nel corpo docente che ha bisogno di essere sostenuto, di essere formato, di essere accompagnato. L'altro aspetto che abbiamo bisogno di sostenere è quello della sostenibilità economica delle nostre scuole per il calo demografico. E infatti stiamo preparando il campus estivo dal 20 al 26 luglio proprio sul tema la scuola del benessere, percorsi per una comunità educante. Pertanto guardare al futuro dell'anno scolastico che si aprirà a settembre ci trova impegnati a sostenere, accompagnare coloro che aiutano i nostri ragazzi, i docenti, per saper creare nelle classi percorsi di benessere.
Ecco, Cala dice, però voi spesso vi siete definiti un colosso però d'argilla in qualche modo, un vaso di coccio. Però questo cioè, vuol dire che comunque ancora ci sono delle grosse difficoltà a far percepire, diciamo, l'altra gamba del sistema scolastico, quello paritario, come legittimato.
E infatti siamo nell'anno che ricordiamo, non parlo di celebrare perché è una parola troppo grossa, nell'anno in cui ricordiamo i 25 anni della legge sulla parità e possiamo notare che è una legge incompiuta, una parità che sente ancora la differenza. Se dal 2000 siamo nel sistema pubblico integrato, fatto di scuola statale e scuola paritaria, questo non è ancora un discorso alla pari. Ancora in Italia non c'è libertà di scelta educativa. I genitori, le famiglie che vogliono scegliere un'educazione diversa per i loro figli, più incline a quello che loro desiderano, non trovano questa risposta. E l'Italia, ricordo, è al penultimo posto. Dopo c'è solo la Grecia, e questo è grave in Europa.
Ecco, cara, dice concretamente, però come si potrebbe fare? Un buono scuola, aumentare le detrazioni fiscali, concretamente appunto le famiglie come possono essere aiutate se decidono appunto di mandare i propri figli in una scuola paritaria?
Ecco, adesso noi stiamo predisponendo proprio questo per la prossima legge finanziaria, delle proposte. Vanno bene le leggi finanziarie, ma ancora oggi non risolvono il problema. Noi dobbiamo fare in modo che la scuola paritaria abbia piena dignità e piena cittadinanza nel sistema pubblico integrato. Oggi non è così.
C'è qualche altro paese da cui prendere, diciamo, esempio? Perché in sostanza, visto che parliamo di scuola, a volte copiare fa bene.
Eh sì, no, guardi, io spesso mi ritrovo a girare per creare convenzioni per l'Erasmus che le nostre scuole stanno facendo, mobilità con i docenti e con gli studenti. Mesi fa ero a Cracovia. Girando arrivi una grande scritta: scuola pubblica cattolica. Entri e chiedi cosa vuol dire. è una scuola che lo Stato paga tutto, però è garantita questa sua specificità. E parlare di Francia, ecco, mi fa riflettere. Ma in Italia dobbiamo capire quali sono i motivi che da oltre 25 anni, perché è una storia che già precede, si è cercata la parità per trovare una soluzione, ma è stata solo una legge con oneri, ma senza avere dei riconoscimenti, perché noi siamo contenti, perché ci sentiamo scuola nel sistema pubblico integrato per tutto quello che ci riconoscono, però per le famiglie non è ancora così. Chi vuole accedere alle nostre scuole deve pagare.
Allora, diciamo, la scuola però non sempre dà le stesse opportunità a tutti. Noi parleremo tra poco di una ricerca della Fondazione Agnelli, perché pensate, oltre 2 anni di scuola in meno, a tanto corrisponde in media il divario di apprendimento in matematica tra uno studente della secondaria di secondo grado del sud e uno del nord-est. In sostanza, i divari già presenti nella scuola primaria in qualche modo aumentano a mano che si va avanti appunto nel percorso scolastico. Allora, noi abbiamo in linea Francesca Bastagli, responsabile della ricerca della Fondazione Agnelli. Buon pomeriggio, Bastagli.
Buon pomeriggio.
Allora, il problema è solo nord-sud, oppure anche all'interno del nord ci sono purtroppo casi importanti e gravi?
Buongiorno, allora intanto volevo sottolineare che la ricerca è una ricerca Fondazione Agnelli in collaborazione con la Fondazione Rocca e dei ricercatori della Sapienza di Roma.
Certo.
Che parte sì da un'osservazione in realtà già documentata e conosciuta rispetto ai divari negli esiti degli apprendimenti degli studenti di natura territoriale, cioè che si manifesta per territorio, e questo viene descritto dai dati invalsi sugli apprendimenti scolastici anche sia per macro area che per e tra le regioni. Quindi noi partiamo un po' da questo punto di partenza e lo descriviamo: rimane una realtà molto grave, come lei ha già descritto, quindi molto molto pronunciata, e che emerge tra l'altro anche dalle analisi, dagli studi di tipo comparativo, cioè internazionali. Quindi rispetto ad altri paesi l'Italia si caratterizza per questi divari di natura proprio territoriale molto chiari e evidenti. È anche vero che noi andiamo poi quindi a indagare un po' più da vicino cosa però c'è dietro o all'interno di questi divari tra macro aree e tra regioni, per vedere che in realtà poi questi divari prendono anche altre forme. Quindi andiamo a fare un approfondimento usando sia dei microdati sia delle analisi, andando a parlare con delle scuole.
Appunto, allora quale altra forma, diciamo, potremmo identificare?
Allora, al di là del contesto territoriale, quindi andiamo a individuare il ruolo e il peso del contesto territoriale stesso nel spiegare questi divari, ma anche il ruolo delle caratteristiche individuali e familiari degli studenti, e poi il ruolo delle scuole stesse. Quindi si capisce che sì, c'è una forte componente legata al territorio. Per lo studio viene calcolato un indice proprio economico-culturale e si vede chiaramente un legame chiaro tra i valori dell'indice e territorio, e questo ha un gradiente nord-sud molto chiaro. È anche vero che all'interno di questi divari poi c'è una varianza, quindi le differenze molto forti anche all'interno delle macro aree e all'interno delle regioni, che si spiegano in parte da intanto dalle caratteristiche degli individui e degli studenti. In particolare mi riferisco al retroterra socio-economico familiare degli studenti, ma anche ad altri fattori, quali dire anche la motivazione o altri aspetti individuali da una parte, e poi dal ruolo delle scuole, dalle caratteristiche, dal ruolo delle scuole stesse. Quindi riusciamo a scorporare, e siamo particolarmente interessati a scorporare meglio il ruolo delle scuole, cioè dando per comprovato e dimostrando quanto il peso del contesto territoriale, delle caratteristiche individuali, qual è il ruolo anche delle scuole. E vediamo che una parte importante, significativa delle differenze negli esiti degli apprendimenti sono, è dovuta anche a differenze tra scuole e all'interno delle scuole tra classi.
Esatto, laddove ci sono più progetti di recupero e poi di sostegno, probabilmente i ragazzi e le ragazze in sostanza possono in qualche modo appianare questi divari. Senta, però una cosa mi interessa, perché abbiamo detto che la questione è presente già nella scuola primaria e poi purtroppo si acuisce durante il percorso scolastico. Concretamente che cosa possiamo fare?
Allora, ci sono tante cose che si possono fare a livello delle politiche scolastiche. In effetti, allora, questo studio si concentra sulla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado, quindi scuola secondaria di secondo grado, che, come ha detto giustamente lei già in partenza, si arriva, cioè gli studenti arrivano già a questo livello, a questo grado, in condizioni in cui questi divari sono già marcati e formati. Cioè, ci sono ancora cose che si possono fare e queste vengono documentate nel nostro lavoro. D'altra parte, un messaggio importante che emerge da questo studio è anche che la necessità di intervenire prima. Quindi sappiamo che i divari già li vediamo in termini di punteggi invalsi alla seconda primaria, quindi per esempio in termini sempre territoriali li notiamo, registriamo già la seconda primaria, diventano, si amplificano, ora delle medie esplodono, diventano veramente significative, e poi da lì in poi la scuola secondaria di nuovo si amplificano ulteriormente anche in relazione agli indirizzi. Quindi questo è un altro punto importante che sottolinea lo studio, che al grado poi della scuola secondaria di secondo grado, l'introduzione degli indirizzi assorbe e amplifica ulteriormente i divari negli apprendimenti. Quindi cosa fare? A livello della scuola secondaria di secondo grado c'è molto, si può fare intanto per garantire delle competenze di base a tutti gli studenti indipendentemente dall'indirizzo che seguono. Su questo c'è molto da fare. Lo studio poi dà degli esempi, perché siamo andati a intervistare i dirigenti, i docenti, ma anche i genitori di scuole che registrano dei risultati in termini di apprendimenti molto più elevati del risultato aspettato, dato il contesto appunto del territorio e della composizione. E da queste interviste emergono esempi concreti di attività, azioni a livello delle scuole stesse a sostegno degli apprendimenti, anche in situazioni di svantaggio di partenza.
Insomma, si può fare qualcosa. Allora, l'importante è che comunque ci sia veramente una comunità educante che appunto si mette assieme alle ragazze e ai ragazzi per far sì che appunto chi ha uno svantaggio iniziale in qualche modo lo possa recuperare. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Francesca Bastagli, responsabile ricerca della Fondazione Agnelli. Buon pomeriggio, Bastagli.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, in apertura parlavamo del cellulare, un mezzo che ormai tutti abbiamo in tasca. Il problema è l'abuso, perché le nuove tecnologie didattiche possono invece essere utili proprio per l'apprendimento scolastico. Allora, l'istruzione dunque può beneficiare appunto di tutta una serie di tecnologie, pensiamo solo alle introduzioni delle LIM nelle classi, che insomma hanno fatto davvero la differenza rispetto alle vecchie lavagne con i gessetti. E allora, per esempio, c'è anche stata tutta la rivoluzione del registro elettronico, che in qualche modo è stata anche una felice intuizione, la possibilità di controllare appunto anche i voti dei propri figli e seguire in modo diciamo più puntuale appunto l'andamento scolastico. E però la scuola si sta muovendo anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Così ci ha detto anche il professor Mario Rusconi, che preside di un liceo scientifico qui di Roma, il Pio IX all'Aventino, che appunto si concentra proprio sulle attività biomediche.
Il Ministero sta elaborando un progetto che da settembre dovrebbe riguardare diverse scuole comprensive, vale a dire elementari e medie. A me risultano che ci sono anche dei progetti sull'intelligenza artificiale e sulla robotica fatti con scuole elementari e medie un po' di tutta Italia. Quindi ci si sta muovendo. Il problema però, per esperienza diretta, quello che mi hanno detto anche le persone, gli informatici che hanno lavorato in queste scuole elementari, parlo di 7-8 anni dei ragazzini che fanno delle cose straordinarie, il problema è la formazione dei docenti. Sono previsti tutta una serie, è prevista tutta una serie di corsi di formazione sull'intelligenza artificiale anche per i docenti. Il problema è, speriamo che molti di loro aderiscano a queste iniziative, laddove, parlo di scuole, ripeto, elementari e medie, non parliamo delle superiori che hanno già, nelle scuole superiori ci sono molti ingegneri, architetti, chimici, cioè persone che hanno già una buona dimestichezza con la tecnologia, parlo di scuole elementari e medie, dove ci sono, la maggior parte sono laureati in materie non tecnologiche, diciamo così.
Certo.
La scommessa è proprio su questo, come formare insegnanti che contribuiscano a rendere il loro lavoro più interessante e soprattutto a venire incontro a quelle che sono, diciamo, le esigenze conoscitive dei nostri studenti, che altrimenti le vanno a cercare, si direbbe una volta, sul libero mercato, che è pericolosissimo, perché vuol dire finire poi in pasto o a agenzie poco rinomate, oppure a finire in ambiti pericolosi, insomma.
Professore, quindi... però mi permette una cosa: come l'intelligenza artificiale può cambiare la professione dell'insegnante?
Biblioteca digitale. Cioè, io prima ancora che esplodesse l'intelligenza artificiale, ho scritto anche degli articoli in cui dicevo, un insegnante, prendiamo un qualsiasi insegnante, un insegnante di storia della scuola media, deve fare una bella unità didattica sul Medioevo o su Napoleone, una cosa del genere. Si deve andare a documentare per conto proprio, deve andare a cercare su internet eventuali documentari delle zone del medievali, oppure deve andare a verificare su testi, su libri. La cosa migliore sarebbe avere una biblioteca digitale divisa per unità didattiche che permetta all'insegnante di fare a se stesso questo discorso. Domani devo andare a spiegare il Medioevo. Benissimo, ho visto che c'è questa unità didattica adatta per i miei studenti che fanno prima, seconda, terza media, prima o secondo superiore, a secondo di quello che io voglia fare, e così via. La mia proposta, che sembrava fantascientifica, è stata adesso viene completamente superata dall'intelligenza artificiale, purché la adoperiamo bene. Cioè, l'intelligenza artificiale potrebbe servire proprio a creare quelle biblioteche digitali che servono, perché tutte le scuole hanno tra l'altro non solo internet ma le lavagne interattive, per fare appunto quel tipo di formazione che prima l'insegnante, quei bravi insegnanti che lo facevano, spendevano pomeriggi e pomeriggi alla ricerca su internet di materiali. Con l'intelligenza artificiale, che deve migliorare però, perché io ho visto che l'intelligenza artificiale, per quanto riguarda ancora la documentazione, quella di tipo documentaristico, di fotografie, filmati, eccetera, è ancora carente. Ecco, questa è una scommessa del futuro. L'intelligenza artificiale può essere l'incubatrice delle biblioteche digitali, che sono fondamentali per fare lezioni interattive, stimolanti, e che naturalmente gratificano non solo gli studenti, ma gratificano molto anche gli insegnanti.
E allora vedremo davvero come cambierà nei prossimi mesi, ma forse anche nelle prossime settimane, il panorama scolastico italiano con l'intelligenza, l'introduzione dell'intelligenza artificiale. E soprattutto io però dico un plus di umanità, nel senso che tutti coloro che non riescono a stare al passo con i programmi e dovrebbero essere aiutati di più dal sistema scolastico. Invece il rischio è chi è indietro rimanga indietro. Così invece non dovrebbe essere, perché appunto la scuola dovrebbe essere un promotore del cosiddetto ascensore sociale. Allora, eccolo là che saluta anche lui, Daniele.
Daniele Giorgi, io invece sono Alessandro Guarasci, vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto però, mi raccomando, non andate via.
Stai ascoltando Radio Vaticana.